Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
È importante, la Chiesa non è un'organizzazione sociale, filantropica, come ve ne sono molte. Essa è la comunità di Dio, è la comunità che crede, che ama, che adora il Signore Gesù e apre le vele al soffio dello Spirito Santo, e per questo è una comunità capace di evangelizzare e di umanizzare.
Cari amici, ben trovati da Chiara Spoletini. Così il Santo Padre, nel discorso ai partecipanti al pellegrinaggio della diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti del 2 luglio 2011. Egli parla di una Chiesa con le vele ben spiegate, pronte ad accogliere il vento, il soffio dello Spirito Santo, che possa accompagnare la grande nave della Chiesa nel suo viaggio. Una Chiesa, continua Benedetto XVI, che va vissuta essendo popolo di Dio, corpo di Cristo, comunione. Altrimenti si corre il rischio di ridurre il tutto ad una dimensione orizzontale che stravolge l'identità della Chiesa e l'annuncio della fede, che farebbe più povera la nostra vita e la vita della Chiesa. Vele, dunque, resistenti e forti, ma elastiche, così che il vento possa accovacciarcisi dentro e possa muovere la nave con tutti i suoi mozzi, marinai e capitani verso un porto sicuro. Ma soprattutto vele che in questi giorni numerose solcano i mari, splendide e brillanti, illuminate dal sole, le vele delle vacanze al mare, dei tanti che in questo momento affollano le spiagge italiane. Vele è il nostro spunto di oggi. Bentornati cari amici su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi la parola protagonista delle nostre divagazioni è la parola vele. Le vele aperte della nave Chiesa che si spiegano al soffio dello Spirito Santo. Chiesa che è prima di tutto una comunità capace di evangelizzare e umanizzare, aprirsi, spalancarsi sul soffio caldo dell'amore di Dio. Vela, pezzo di grosso panno di canapa di varia forma che si attacca alle antenne degli alberi delle navi per ricevere il vento che le fa camminare. Quindi strumento di raccolta, di vento, di spirito per procedere a passo sicuro. E ancora spiegare le vele per fare cammino, aprire, aprirsi per ricevere la brezza e camminare verso qualcosa di altro, qualcun altro. Vele rotte celebri come quelle di Cristoforo Colombo, della Nina, la Pinta e la Santa Maria, vele che spesso portano quindi alla scoperta addirittura di altri mondi, di altre possibilità.
La mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare, diventavo marinaio, ero pronto per partire sulla rotta di Cristoforo Colombo. Io volevo andare via per scoprire un nuovo mondo ai confini del mio mare e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio che mio padre mi portò su una barca senza vela che sapeva dove andare a gettare la mia rete dietro al faro e mi disse: figlio mio, questa rete è la tua vita, manda a fondo tutti i sogni come un giorno ho fatto io. Ogni sera torno a casa con il sale sulla pelle, ma negli occhi e nel mio cuore ho le stelle che potrebbero guidare la mia nave in mare aperto, mentre invece qui nel porto io comincio ad invecchiare. Ogni sera all'osteria io racconto al mio bicchiere di tempeste che ho incontrato quando il cielo incontra il mare. È una notte senza stelle, ho visto Dio dentro nuvole leggere. Era d'ovest di Tahiti, anche lui è un marinaio e a vederlo fa piacere. Ogni giorno c'è chi parte verso isole lontane, ma la gente qui nel porto è sempre uguale. Ogni sera guarda il mare e non ha niente da dire, a pensarci sembra quasi che lo voglia ringraziare.
Avere fame di Spirito Santo, per questo spiegare le vele al suo soffio, per necessità. E solo se piena di esso, dello Spirito Santo, la Chiesa è comunità capace di evangelizzare e umanizzare, permettendo così agli uomini di ritrovarsi in se stessi per mezzo di Dio, evitando quindi di smarrirsi nel mare della vita, guidati da un vento caldo. E a proposito di questo vi propongo le parole di Eliana Zanoletti, Lo smarrimento dell'io e il bisogno di una guida, lette per noi da Mara Miceli.
L'interesse presso il pubblico, non solo adolescente o femminile, ma anche maschile e adulto, per i test relativi della personalità, spesso riducibili ad un'alternativa secca fra modi di essere più o meno socialmente apprezzabili, segnala insieme e mantiene il grave disagio della conoscenza e gestione del proprio io, della propria personalità, dei propri atteggiamenti, comunque si vogliano denominare. I manuali self-help, fortemente divulgativi nel linguaggio e concreti nelle analisi e nelle ricette, hanno pure un vasto mercato. Si può imparare di tutto, come superare la timidezza, vincere l'aggressività, risultare gradevoli. Si aggiunga il successo che il pubblico decreta ad ogni performance dello psicologo di turno, che elargisce la sua sapienza ad illuminare questioni, le più varie, dal perché siamo cattivi al come educare gli adolescenti, ammanendo spesso vietà che una volta ci venivano offerte senza paludamenti accademici dalla nonna o dai proverbi popolari. Tutto questo segnala, oltre che una deprecabile banalizzazione della cultura, un positivo bisogno di acquisire strumenti per la conoscenza di sé, in vista di una gestione soddisfacente della propria vita in relazione agli altri. C'è una ricerca di consigli su come fare, tecniche di intervento, che se anche non raggiunge le profondità filosofiche del conosci te stesso socratico, o la sapienza millenaria delle grandi tradizioni religiose, orientali e occidentali, evidenzia tuttavia un bisogno di sapere sull'io e sulle sue intenzioni, sulle passioni e sulle emozioni. Un bisogno di istruzione che non è stato placato dalla volgarizzazione della psicoanalisi. Come questa ignoranza emozionale e la correlativa ricerca di interpretazioni non attinga il livello propriamente etico della persona, galleggi sulla superficie del vediamo di renderci più presentabili, non intacca la veracità del bisogno, noi uomini e donne postmoderni siamo e spesso anche ci sentiamo degli analfabeti emozionali. Avvertiamo che c'è qualcosa che non va dietro i nostri fallimenti relazionali. In questa situazione che cosa ha da dire la Chiesa, esperta in umanità? Certo, il peccato è la mancanza di amore, la virtù è la libertà di amare. Ma come abilitare al discernimento dei pensieri per consentire, motivati e corroborati dalla grazia, un cammino personale di lotta contro i nostri dinamismi regressivi? In che modo la salvezza offerta diventa formazione dell'uomo nuovo che sono chiamato ad essere? I nostri avi lo sapevano, prima di loro i monaci, che hanno costruito le elencazioni dei pensieri pericolosi, erano discesi in se stessi e riemersi con una descrizione dell'uomo e delle sue tendenze. Su quale sapere antropologico possiamo noi oggi contare? Nella varia pubblicistica ci soffermiamo su una vicenda controversa ma per molti versi esemplare: l'ampia divulgazione dell'enneagramma come teoria sintetica della personalità. L'enneagramma è uno strumento molto antico di analisi di tipi psicologici. È stato ripreso da molti autori contemporanei, anche cattolici, anche maestri di spiritualità. Dopo essere stato tramandato sempre per via orale a gruppi di pochi eletti, in questi ultimi anni, dopo la pubblicazione dei primi libri sull'argomento, si è diffuso velocemente in tutto il mondo. È un modello descrittivo dinamico che può diventare un sistema di conoscenza di se stessi e del carattere in generale. La sua griglia individua 9 tipi di personalità fondamentali. È interessante notare che i 9 tipi delle personalità sono sostanzialmente riconducibili ai tradizionali vizi capitali. Ogni tipo umano è infatti descritto evidenziando una paura fondamentale, attorno a cui l'individuo ha strutturato la propria personalità. Paura che, se assolutizzata, lo blocca in comportamenti che prima, ancora di essere peccati, sono immaturità, habitus negativi. Il tipo 1 teme l'imperfezione, è infatti dominato dall'ira. Il tipo 2 teme il bisogno, la sua passione è l'orgoglio. Il tipo 3 teme l'insuccesso ed è succube della menzogna. Il tipo 4 teme l'ordinarietà e la sua passione è la vanità. Il tipo 5 teme il vuoto e tende all'avarizia. Il tipo 6 è dominato dalla paura. Il tipo 7 evita la sofferenza e la sua passione è la gola. Il tipo 8 evita le debolezze ed è incline alla superbia. Il tipo 9 teme il conflitto e la sua passione è l'accidia. La teoria, con un linguaggio spesso religioso, fornisce, oltre a suggerimenti per prendere coscienza della propria paura principale, anche modalità per far evolvere, redimere tali compulsioni. La conoscenza di sé avviene attraverso un tirocinio di autoanalisi. È il singolo a riconoscersi nel tipo, ma anche attraverso il confronto con gli altri, specialmente in un contesto di direzione spirituale. La liberazione non è concepita come autosufficienza, ma come consapevolezza anche del proprio limite, come evitamento delle sue più deleterie derive. Un effetto immediatamente positivo di questo metodo è che fornisce categorie per interpretarsi e genera una maggiore tolleranza del diverso. Negli USA e in Asia è un metodo abituale di autoanalisi. I gesuiti l'hanno assunta all'interno dei loro esercizi. In Italia esistono molte pubblicazioni, inizialmente provenienti da case editrici cattoliche, ora sempre più da editori esoterici di carattere divulgativo. Al di là della parzialità dello strumento in esame, senza assolutizzazioni e senza demonizzazioni, vogliamo indicare il bisogno di non lasciare indeterminata la ricerca su di sé, di fornire ai giovani e agli adulti dei criteri per conoscere non le proprie azioni, ma il proprio io. La povertà della riflessione antropologica nella nostra cultura non facilita una umana personalizzazione dei Vangeli. È vero, il criterio della personalizzazione del Vangelo è lo Spirito Santo, ma se non vogliamo misconoscere la logica dell'incarnazione, non possiamo sottovalutare ciò che nell'uomo coopera all'assunzione consapevole dei dinamismi della grazia.
Amici, siete sempre su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Abbiamo appena ascoltato le parole di Eliana Zanoletti, lo smarrimento dell'io e il bisogno di una guida, lette per noi da Mara Miceli. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi ci lasciamo guidare dalla parola vele, che troviamo nel discorso che il Santo Padre Benedetto XVI ha fatto in occasione del pellegrinaggio della diocesi di Altamura Gravina e Acquaviva delle Fonti. Le vele della Chiesa, della comunità ecclesiastica che crede, ama Gesù e che, piena del suo soffio divino, è capace di evangelizzare e di umanizzare. Vele dunque spiegate per accogliere il forte soffio dello Spirito Santo. Vele di una nave, di una barca, più o meno tese, più o meno usurate. Vele ombreggianti che abbandonano il mare più comunemente e meno poeticamente dette gazebi o ombrelloni, e ancora vele architettoniche, spicchi della volta a crociera. A proposito di vele, mi viene in mente uno splendido dipinto di Géricault del 1819, La zattera della Medusa, una delle prime opere della neonata scuola romantica che racconta la storia cruda, ma in un certo senso quotidiana, purtroppo, di un naufragio, prima in mare e poi nell'anima. In ogni anima dei passeggeri coinvolti nel disastro marittimo e costretti a trovare rifugio su questo pezzo di legno evidentemente non in grado di salvar loro la vita. Il dipinto che vi invito a ricercare presenta un groviglio di corpi, alcuni chiedono aiuto, altri si lasciano morire, altri ancora sventolano stracci e tessuti, e tutto questo avviene su un palcoscenico nero come le acque del mare su cui i naufraghi giacciono. E sotto un cielo marrone e grigio che non lascia possibilità di scampo. Mi viene in mente questa immagine forse perché è una situazione in cui nessuno vorrebbe trovarsi, come un incubo fatto di notte che improvvisamente torna alla mente il giorno dopo. Questo forse può succedere in assenza di Spirito Santo, in assenza di fede, di speranza, la paura. E la deriva.
Quanta pena stasera c'è sul fiume che fiotta così. Disgraziato chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovemo soffrire. Se c'è l'anima che cerca la pace, può trovarla soltanto che qui. Il barcarolo va controcorrente, quest'amore è ormai tramontato, le rispose lo vedo da sospirò, poi mi disse addio amore. Io però non mi scordo di te. Io corsi appresso ma non la trovai. Fiume fatato, fammela trovare. Proprio sotto al battello, sotto un grido ed un tonfo più in là, si rigira e c'è far mulinello, poi si affonda e riaffiora più in là. Su correte è la donna affogata, poveraccia penava chissà. Cappuccella rischiare il viso di Ninetta Bella, ma chi se faccia io gliel'ho legata.
Le vele di una nave spiegate verso l'orizzonte, pronte ad accogliere il vento. Le vele della comunità, della Chiesa, spalancate al soffio dello Spirito Santo. Le vele che portano verso qualcosa di ancora sconosciuto, ma qualcosa che vogliamo raggiungere, perché la nostra rotta è in quella direzione e siamo stati noi a sceglierla. Cari amici, oggi abbiamo divagato sulla parola vele, pronunciata dal Santo Padre in occasione del pellegrinaggio della diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti. Egli parlava delle vele della nave Chiesa, comunità che crede, ama e adora il Signore Gesù. Una nave che spiega le sue vele al soffio dello Spirito Santo, che la guida su una rotta sicura, così che ella possa dedicarsi ai figli di Dio che trovano in essa un porto sicuro. Cari amici, io vi saluto e vi auguro buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Sincronizar.